secondo Matteo,
al capitolo 24, i versetti 37 e 44.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla, finché venne il diluvio e travolse tutti, così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola, una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi teneteli pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dal libro del profeta Isaia. Messaggio che Isaia, figlio di Amoz, ricevette in visione su Giuda e su Gerusalemme. Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà salto sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli, e ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri. Delle loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione. Non impareranno più l'arte della guerra. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, questo voi farete consapevoli del momento. È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché adesso la nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino, perciò gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, non in mezzo a orge e ubriachezze, non fra lussurie e impurità, non in litigi e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Cominciare un'opera è un momento cruciale, è il momento della scelta, scrive Calvino in un suo saggio che è apparso nell'appendice delle sue Lezioni americane. È il momento della scelta, ci è offerta la possibilità di dire tutto in tutti i modi possibili e dobbiamo arrivare a dire una cosa in un modo particolare. Prima di dare avvio al discorso, prosegue Calvino, abbiamo a disposizione tutti i linguaggi, quelli elaborati della letteratura, gli stili in cui si sono espressi civiltà e individui nei vari secoli e paesi, e anche il linguaggio elaborati dalle discipline più varie, finalizzati a raggiungere le più varie forme di conoscenza. E noi vogliamo estrarne il linguaggio adatto a dire ciò che vogliamo dire, il linguaggio che è ciò che vogliamo dire. L'Evangelista Matteo avvia il suo libro con la genealogia di Gesù. Perché inizia così il Vangelo? Perché riconduce il lettore fino ad Abramo e perché rievoca numerosi personaggi della storia di Israele prima di presentare le vicende della nascita di Gesù. Ma dove si dovrebbe iniziare la narrazione se all'orizzonte del racconto si presagisce la fine del mondo? L'ultima parola del Vangelo di Matteo, una promessa del Signore risorto. Cosa fa l'Evangelista nell'esordio della sua opera? Almeno tre cose. Rende omaggio all'Antico Testamento, fa una professione di fede cristiana e fornisce il lettore con istruzioni per l'uso del Vangelo. La genealogia, benché sia per noi lettori moderni un genere letterario piuttosto ostico e oscuro, aveva le sue radici nell'Antico Testamento. Basti pensare alle genealogie del libro della Genesi, dove questi elenchi, queste liste di nomi vogliono assicurare il lettore che, nonostante tutto, nonostante il dilagare del peccato nei primi 11 capitoli, la benedizione divina rimane ininterrotta. E poi dovremmo dare un'occhiata, o almeno rievocare i lunghi capitoli delle cronache, il primo libro delle cronache, dove l'autore di questa opera di riconciliazione post-esilica, assai tardiva, riassume tutta la storia dell'umanità fino a Davide tramite genealogie. Una lettura penitenziale sarebbe rileggere questi capitoli, 9 capitoli che consistono soltanto di nomi. Quindi Matteo, riprendendo questo genere letterario, riassume in maniera molto veloce e molto concisa la storia del popolo eletto da Abramo fino alla figura del protagonista del Vangelo. Perché possiamo dire che si tratta anche di una professione di fede? Cioè, proprio riprendendo questo genere letterario già consacrato dalla tradizione, Matteo vuole mettere in rilievo che ciò che sta per raccontare è la continuazione di quella storia iniziata con Abramo e con tutti i personaggi. I nomi ovviamente sono cifre in questa lista che rievocano intere storie. E poi, come dicevo, questo esordio è anche un'istruzione per l'uso rivolta al lettore, e possiamo riassumere così un po' bruscamente: se vuoi comprendere Gesù di Nazaret devi leggere l'Antico Testamento. Soltanto alcuni dettagli vorrei sottolineare a proposito della genealogia. Nella seconda parte della lista, dove vengono elencati dei re, al posto centrale troviamo Osia, Asaria, e poi alla fine di questa seconda sezione Ieconia. Ovviamente l'Evangelista lavora con grande libertà e creatività quando riassume apparentemente tutta la storia tramite questi 40 nomi, che anagraficamente parlando sarebbe un'impresa impossibile. Osia, Asaria, non sappiamo granché di questo re, ma ciò che sappiamo è che era lebroso. Allora, perché si trova a una posizione centrale nella genealogia? Questo forse vediamo quando leggiamo il primo miracolo compiuto da Gesù nel capitolo 8, è la guarigione di un lebroso. E poi Ieconia, interessante che i 70 semplicemente trascrivono o aggiungono al suo nome il termine ebraico prigioniero, e così Ieconia Asir sarà il suo nome nei 70, quindi Ieconia prigioniero. C'era una tradizione assai affermata nella tradizione apocalittica che il periodo dell'esilio precedeva o doveva precedere all'epoca della redenzione, e anche Matteo sottolinea questo. E poi se rileggiamo questo primo capitolo vediamo che l'Evangelista sembra essere ossessionato con i nomi. Ovviamente nella genealogia li troviamo in quantità industriale, ma anche dopo, quando parla del nome del protagonista, anche lì troviamo due nomi: Gesù, cioè il Dio di Israele e la salvezza e la liberazione, e Emanuele, il Dio con noi. E questo secondo nome incornicia il Vangelo. Qui l'Evangelista fornisce la traduzione e alla fine del Vangelo il protagonista promette la sua presenza ai suoi discepoli dubbiosi e che rimangono, sono e rimangono uomini di poca fede. Poi perché mai questa insistenza sul numero 14? Perché il valore numerico dei consonanti del nome di Davide è 14, e volendo presentare il protagonista del Vangelo come figlio di Davide, l'Evangelista ripete con insistenza martellante questo numero. Il Vangelo di Matteo ha un posto privilegiato nel canone cristiano. Infatti se apriamo il Nuovo Testamento troviamo questo libro, e l'ordine canonico non rispecchia l'ordine cronologico delle opere del Nuovo Testamento. Quando gli evangelisti scrissero queste loro testimonianze, dovettero misurarsi almeno con cinque compiti. Come rapportarsi con le tradizioni precedenti su Gesù? Come rapportarsi con il mondo in cui vissero? Come rapportarsi con la religione madre? E poi a livello della comunità due aspetti fondamentali, con due aspetti fondamentali dovettero misurarsi, cioè come deve articolarsi la vita della comunità a livello orizzontale tra i membri e a livello verticale, cioè con le figure di autorità. A differenza di Marco, una delle fonti di Matteo, l'Evangelista sottolinea i legami forti con le tradizioni giudaiche. Un piccolo esempio: Gesù non rompe mai il sabato nel Vangelo di Matteo. E poi quando si parla nel capitolo secondo delle spighe strappate dai discepoli, ancora una volta di sabato, l'Evangelista precisa: i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a svellere spighe e a mangiare. Né Marco né Matteo né Giovanni non fanno riferimento alla fame dei discepoli come fa Matteo. Rapportarsi con il mondo. Nel Vangelo di Marco c'è un filo rosso di segretezza, anche talvolta sottolineata messa in risalto come un segreto protettore. In Matteo ci muoviamo in un altro mondo. I discepoli sono luce del mondo e devono presentare il messaggio apertamente. È interessante se uno paragona i Vangeli, è una lettura affascinante e suggestiva sempre leggere i Vangeli in sinossi. Quando si parla del battesimo di Gesù, in Marco troviamo una teofania che potremmo etichettare come una teofania privata, perché soltanto Gesù percepisce ciò che sta accadendo. In Matteo ci troviamo di fronte una scena molto, molto diversa. Viene la voce dal cielo rivolta a tutti i presenti: questi è il mio figlio diletto. Forgiare l'identità separata dalla religione d'origine, cioè per Matteo la questione non è se la Torah è valida o meno, ma chi può interpretare validamente la Torah? Il protagonista del Vangelo, Gesù di Nazareth, oppure i suoi avversari? Oppure ci sono quelli che seguono le stesse norme, ma seguono in maniera ipocrita? Ho trovato questa idea in un saggio di un studioso dell'Antico Testamento, il quale dice che potremmo considerare forse il Vangelo di Matteo come un midrash, una riflessione omiletica sulla Torah. Non a caso nel Vangelo di Matteo troviamo cinque grandi discorsi incorniciati tratti dalle stesse formule. Ovviamente Gesù parla anche in altri contesti, ma questi cinque discorsi emergono e rievocano i cinque libri della Torah e presentano il protagonista come il nuovo Mosè. Poi le relazioni in seno della comunità, l'Evangelista Matteo voleva integrare giudeo-cristiani e pagano-cristiani e se leggiamo il Nuovo Testamento un po' dappertutto vediamo che questa integrazione era un'impresa certamente non facile per le generazioni, per le prime generazioni delle origini. Soltanto in Matteo troviamo la parabola della zizzania che mette in evidenza che certo di ciò che di cui parla non fa parte dell'essenza della Chiesa, ma fa parte della realtà della Chiesa, che rimane un corpus per mistum. E per questo Matteo enfatizza diverse volte la necessità del perdono in seno alla comunità. E poi la questione dell'autorità, emerge un'immagine egualitaria della comunità cristiana dal Vangelo di Matteo, Gesù come maestro, non vi fate chiamare precettori, perché il vostro precettore è uno solo, il Cristo. Quindi quando leggiamo il Vangelo, nel nostro caso il Vangelo di Matteo, dobbiamo tenere conto che certamente questi preziosi documenti del cristianesimo delle origini contengono ricordi del passato, cioè della storia di Gesù. Ma tra le righe emergono le tracce delle esperienze fatte nella fede fino alla stesura dei Vangeli. Quindi da questo punto di vista vale per tutti e quattro i Vangeli ciò che è divenuta una formula celebre, almeno nella Gilda esegetica, a proposito del quarto Vangelo, che in Giovanni troviamo possiamo percepire un dramma a doppio livello, cioè raccontando la storia di Gesù di Nazareth, Giovanni racconta o rievoca tra le righe anche la storia della comunità giovannea. Ma se teniamo conto di questi compiti con cui gli evangelisti dovettero misurarsi, allora possiamo dire che anche Matteo, il Vangelo di Matteo, in un certo senso un dramma a doppio livello. E poi ancora una volta, paragonando con il Vangelo di Marco, vediamo un cambiamento decisivo da parte dell'Evangelista Matteo, sia all'inizio del Vangelo sia alla fine. Cioè potremmo dire che in Matteo troviamo una rielaborazione del genere letterario Vangelo creato da Marco in chiave biografica. Cioè in Marco manca l'inizio, cioè la nascita del protagonista, l'infanzia del protagonista, e se accettiamo l'ipotesi che Marco autentico finì con la frase assai enigmatica che le donne non dissero nulla a nessuno perché ebbero paura, allora non ci sono neanche nel Marco autentico le vicende che seguono la morte del protagonista. Quindi sia Matteo sia Luca sdrammatizzano, così dicono alcuni commentatori, l'intreccio di Marco. Soltanto un altro esempio dove salta agli occhi la divergenza nello stile di Marco e di Matteo. Si tratta dell'episodio che viene chiamato come tempesta sedata, anche se dobbiamo subito dire che in Matteo non troviamo neanche la parola tempesta, e quindi come può essere sedata che non c'è. Matteo parla di una grande agitazione nel mare, e questa agitazione rievoca le forze caotiche con cui Gesù deve cimentarsi, e questa stessa parola, agitazione, seismos, viene ripresa quando Matteo racconta la morte del Messia e gli avvenimenti che seguono la morte di Messia. Anche lì troviamo queste tinte apocalittiche. Allora, in questo breve episodio, in Marco i discepoli si rivolgono a Gesù con parole piuttosto brusche: non ti importa che siamo perduti? In Matteo ci muoviamo in un altro clima. I discepoli si rivolgono a Gesù con una frase quasi quasi liturgica: Signore, salvaci, siamo perduti. E anche nella risposta di Gesù troviamo differenze cospicue, le quali lasciano intravedere immagini ben diverse che gli evangelisti schizzano i discepoli. In Matteo così si rivolge Gesù ai discepoli ancora prima della fine dell'agitazione nel mare: perché siete no, in Marco si rivolge dopo cioè quando avviene questa bonaccia, si dice, perché siete paurosi, non avete ancora fede? Così in Marco. In Luca, dove è la vostra fede? In Matteo invece, ancora prima di compiere il miracolo, quindi più assoluto suspense, per così dire, Gesù si rivolge ai suoi discepoli: perché siete paurosi, uomini di poca fede? Allora, questi scatti di foto presentano, tratteggiano i discepoli in un'altra fase del loro discepolato. In Marco, come se non avessero ancora la fede. Sono già discepoli, ma sembrerebbe che non avessero ancora la fede. E Luca ce l'avranno, ma non riescono, secondo l'Evangelista, attualizzare o mettere in pratica cosa significa avere fede quando devono sperimentare questo rito di passaggio, potremmo dire, questa traversata del mare burrascoso. Dove è la vostra fede? In Matteo invece troviamo questa sottolineatura che si riprende poi abbastanza spesso, che i discepoli sono e rimangono uomini di poca fede, uomini di poca fede, sino alla fine. E il Signore risorto non vuole chiarire le problematiche di questa poca fede, neanche l'ultimo paragrafo del Vangelo, ma promette la sua presenza a questi discepoli, uomini di poca fede. E poi ciò che è interessante è che quelli che vengono lodati nel Vangelo di Matteo per la loro grande fede non fanno parte della cerchia dei discepoli. Il centurione, nel capitolo ottavo, il cui servo viene guarito, i portatori del paralitico, l'emorroissa, i due ciechi, oppure la donna cananea. Un'altra tesserina del mosaico che è il Vangelo di Matteo è un pronome che di primo acchito sembra piuttosto anodino. Si tratta del pronome questo. Se vogliamo, ovviamente correndo il pesante rischio di semplificare oltremodo le cose, se vorremmo riassumere in una parola il contenuto di questi quattro documenti che stanno all'inizio del Nuovo Testamento, Marco io riassumerei con il termine Evangelion, Vangelo, poiché ovviamente il Vangelo era già usato sia nella missione cristiana come riassunto dell'evento cristico, sia nel linguaggio dell'ambiente dell'epoca, dove faceva parte del discorso politico-diplomatico. E Marco, adoperando questo termine, fa una scelta molto, molto oculata e politicamente anche coraggiosa. Poi Luca, dovessi riassumere in una parola, io sceglierei un avverbio che si trova nel prologo, nella prefazione di Luca, in ordine, catexis, con ordine. Perché mai Luca insiste di scrivere il suo Vangelo con ordine quando segue abbastanza da vicino l'ordine di Marco? E poi Giovanni, volendo riassumere, sceglierei il termine segno come un termine chiave del quarto Vangelo, della sua riflessione cristologica. Allora, perché mai sono arrivato a questo pronome anodino, questo a proposito del Vangelo di Matteo? Vi leggo una frase di Marco e poi la versione matteana, e penso che rileggendo questi passi uno accanto all'altro salta agli occhi il ruolo di questo pronome. Siamo nell'episodio dell'unzione a Betania, dove la frase conclusiva di Gesù è così in Marco: in verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Nella versione matteana invece, così la frase: in verità io vi dico, dovunque sarà annunciato questo Vangelo nel mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche ciò che ella ha fatto. Quindi l'Evangelista Matteo nutre delle ambizioni letterarie, cioè vuole scrivere il Vangelo, questo Vangelo, non semplicemente cioè complementare il lavoro del suo predecessore, ma vuole fornire il lettore con il Vangelo, punto. Questo Vangelo. E questo Vangelo è molto più lungo del Vangelo di Marco, ma non soltanto più lungo, ma anche la trama è molto più rallentata, molto più rallentata. Mentre nei primi 10 capitoli di Marco possiamo contare 54 cambiamenti di luogo, in Matteo a questa sezione della trama dei primi 10 capitoli di Marco corrispondono i primi 20 capitoli, e in questi 20 capitoli troviamo soltanto 47 cambiamenti di luogo. E mentre in Marco vediamo che il lettore viene disorientato a ogni piede sospinto, e Matteo mette in rilievo l'importanza, non soltanto l'importanza, ma anche la possibilità di seguire il Maestro. Quindi se il lettore di Marco è un lettore spiazzato, il lettore di Matteo è un lettore edificato, cioè Matteo vuole scrivere un'opera educativa. A questo scopo educativo troviamo, hanno il loro ruolo diversi espedienti letterari come i ritornelli lungo il Vangelo, formule di introduzioni alle citazioni di compimento, forse il ritornello più famoso: questo avvenne perché si adempisse quello che il Signore aveva detto per mezzo del profeta, oppure formule di introduzione alle parabole, o ancora il regno dei cieli simile a, eccetera, eccetera, oppure formule minaccianti, là sarà pianto e stridore di denti. Paragonando i racconti con i discorsi, nel Vangelo di Matteo arriviamo alla conclusione che mentre i racconti sono contrassegnati da una relativa brevità, i discorsi sono assai ampi. La maggior parte dei racconti di Matteo risulta come abbreviazione dei lunghi racconti marciani. E Matteo tralascia dettagli che danno ai racconti di Marco molta vivacità o intensità. Per esempio, mancano in Matteo diverse particolarità: il cuscino su cui Gesù dormiva, il denaro speso in vano dall'emorroissa, il colore verde dell'erba alla moltiplicazione dei pani, tutti i dettagli che troviamo in Marco e non Matteo segue da questo punto di vista il suo predecessore. l'Evangelista tramite la genealogia afferma che con la nascita di Gesù avvenne una svolta nella storia, e questa svolta viene anche esemplificata con le due immagini della missione che vediamo all'inizio del Vangelo e alla fine del Vangelo, che potremmo etichettare come missione centripeta e missione centrifuga. Missione centripeta, cioè di cui ha parlato Isaia nella prima lettura di oggi, questa speranza che tutti i popoli verranno al centro del mondo, a Gerusalemme, al Tempio del Signore. Alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore sarà salvo sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli, e adesso affluiranno tutte le genti. Con la storia dei magi l'Evangelista contempla l'adempimento di questa missione centripeta. È soltanto in virtù della risurrezione, come comando del Signore risorto, che i discepoli possono affrontare il compito della missione, stavolta una missione centrifuga. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli. Diversi studiosi sottolineano che tra l'incipit del Vangelo e il finale vediamo una cristologia a due gradi. Da un lato Gesù viene presentato come figlio di Davide e dall'altro come sovrano di tutto il mondo. Questa raffigurazione o questa cristologia alcuni paragonano con la cristologia pre-paolina che troviamo nell'incipit della lettera ai Romani, quando Paolo parla del Vangelo. Cioè una frase molto complessa, Paolo sembra voler dire tutto in una frase, e così il saluto apostolico diventa quasi un trattato. Dice che il Vangelo che riguarda il figlio suo, nato dal seme di Davide secondo la carne, costituito figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità, in virtù della risurrezione dei morti, Gesù Cristo Signore nostro. Certo che questi due aspetti possiamo identificare sia in queste parole di Paolo, cioè Paolo riprende la tradizione precedente, sia in Matteo, ma in Matteo Gesù è figlio di Dio sin dalla sua nascita, così Matteo insiste su questo aspetto. E poi forse dobbiamo anche mettere in evidenza che l'Evangelista con il suo scritto voleva rispondere anche a un fenomeno politico assai diffuso sia tra i giudei che i pagani, cioè dell'attesa, l'attesa che era molto diffusa tra pagani e giudei, di un sovrano universale che doveva venire, secondo questa aspettativa, dall'Oriente. Matteo presenta Gesù come colui che adempie le attese pagane e giudaiche. Però nel presentare il protagonista, l'Evangelista dimostra che in Gesù le attese si adempiono in una maniera ben diversa da queste attese. I giudei hanno atteso il figlio di Davide, i pagani speravano che arrivasse un sovrano universale, i magi cercano un principe con potenza e trovano un bambino, il quale è vittima di violenza. E quando alla fine del Vangelo la signoria universale del Cristo viene proclamata, è chiaro che questa sovranità non si attuerà con potere militare, e bensì in forza delle parole e dell'insegnamento. Ovviamente l'evangelista Matteo doveva scrivere con grande cautela, perché siamo dopo la distruzione del Tempio, dopo la guerra giudaica, e i romani non andavano per il sottile con i sobillatori politici, ragion per cui parlare di un figlio di Davide, di un sovrano come protagonista del Vangelo, era una cosa piuttosto delicata, ragion per cui Matteo sottolinea che quando parla di Gesù come figlio di Davide, normalmente troviamo in contesti di guarigione, quindi non è un veriliero il protagonista, bensì un guaritore. Vorrei citare un passo di Giuseppe Flavio che rende palpabile questo discorso politico, e ovviamente Giuseppe Flavio disinnesca molto abilmente questo discorso pericoloso. Scrive così nella guerra giudaica: ma quello soprattutto che li eccitò alla guerra, cioè eccitò i giudei alla ribellione contro Roma, fu un oracolo ambiguo ritrovato nelle scritture sacre, secondo cui in quel tempo uno di loro paese avrebbe dominato su tutta la terra abitata. Costui essi interpretarono per uno della loro stirpe, e molti sapienti errarono nel giudizio, mentre la sentenza in realtà alludeva alla sovranità di Vespasiano. Così risolta il problema, sia personale sia teorica.
C'è il tempo?
Sì. Ancora un quarto d'ora?
Sì.
Bene. Allora Matteo doveva reinterpretare le aspettative. Colpisce il fatto con quanta temerarietà Matteo si sia avvalso di astrologia nel suo parlare della nascita di Gesù, come abbia collegato le aspettative pagane stimolate dall'astrologia e con la testimonianza delle scritture. Se Matteo proclama un sovrano dall'Oriente, deve proclamarlo in una maniera la quale non si potesse interpretare come pericolo per coloro che possedevano il potere politico. Gesù, Matteo sottolinea, non è un pericolo per i pagani, poiché egli stesso viene dalla Galilea delle genti, e poi non è un eroe militare, porta giustizia. Forse a questo punto dobbiamo ricordarci anche all'entrata di Gerusalemme come viene ripresa un passo di Zaccaria, e poi Matteo fa sedere Gesù su un asino e su un puledro simultaneamente, che poteva risultare difficile, ma ciò che vuole sottolineare l'Evangelista è questo adempimento della profezia. Un tratto distintivo dell'identità di Gesù è la sua filiolanza, come abbiamo detto a proposito di un paragone con un passo, con la lettera ai Romani. Questo aspetto fondamentale troviamo per esempio nel capitolo undicesimo: tutto mi è stato dato dal Padre mio, nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Nel vivere il suo essere Figlio, Gesù conduce, o Gesù matteano conduce il discepolo a scoprire la verità su Dio racchiusa nel termine Padre. Il lettore informato a riguardo della filiolanza divina di Gesù sin dall'inizio della narrazione può rimanere sorpreso quando il maestro inizia a parlare del Padre non come Padre mio, ma Padre vostro. E colpisce questo minuscolo dettaglio, cioè l'abbondanza dei riferimenti matteani al Padre come vostro. In Giovanni, dove il termine Padre è più ricorrente, più di 100 volte, soltanto una sola volta troviamo il pronome Padre vostro. Mentre il sintagma Padre mio in Giovanni ricorre 59 volte. In Matteo, una volta nel materiale ereditato da Marco e due volte nel materiale comune con Luca e 10 volte Matteo adopera questo pronome accanto al Padre, Padre vostro, 10 volte nei testi che troviamo soltanto in Matteo. La concentrazione di questa formula nel discorso programmatico, il discorso sulla montagna, tratteggia l'identità del discepolo. Le prime tre ricorrenze rendono evidente il ruolo testimoniale dei discepoli che scaturisce da questa relazione con il Padre. capitolo 5, il versetto 16, risplenda la vostra luce davanti agli uomini perché vedano le vostre opere buone o belle, se vogliamo, e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Sempre in questo capitolo, più avanti, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Poi la conclusione di questo capitolo, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Quindi Matteo non usa l'aggettivo agathos buono, ma l'aggettivo kalos, che può significare la stessa cosa, ma forse significa anche bello, ma forse Matteo sceglie questo termine per accentuare la visibilità delle azioni compiute dai discepoli. Il termine kalos esprime nel Nuovo Testamento la qualità di una cosa o di una persona che risponde pienamente alla sua funzione. Così abbiamo una buona terra, un buon albero, buoni frutti, buon vino e opere buone. Poi verso la fine di questo discorso programmatico troviamo o vediamo un cambiamento di focalizzazione e viene introdotta la formula Padre mio, ma il Padre vostro rimane in tre contesti particolarmente significativi. Ritroviamo in tre grandi discorsi, cioè dopo il discorso programmatico, ritroviamo nel capitolo decimo il discorso cosiddetto missionario, ritroviamo nel capitolo 18 nel discorso cosiddetto ecclesiale e poi nel discorso escatologico, l'ultimo di questi cinque discorsi. Quindi possiamo dire che l'identità del discepolo per Matteo si definisce in rapporto al Padre. La prima ricorrenza di questo sintagma Padre mio è nel capitolo 7, versetto 21, introduce una condizione estremamente importante per Matteo e per entrare nel Regno dei Cieli, cioè fare la volontà del Padre. Non a caso soltanto nella versione matteana del Padre nostro troviamo questa supplica, sia fatta la tua volontà come in cielo, così anche in terra. Una parola prima di concludere, vorrei dire a proposito del Vangelo che abbiamo appena letto. Non capisco perché il lezionario vuole cominciare con il versetto 37, se già il versetto precedente in maniera assai vistosa inizia un nuovo discorso. E quanto a quel giorno e a quell'ora, però, nessuno lo sa, neanche gli angeli del cielo e neppure il Figlio, ma solo il Padre, come infatti fu, e poi segue il brano che abbiamo appena sentito. Cioè, troviamo due cose in questa pagina, cioè l'incertezza da un lato dell'ora, nessuno conosce l'ora della fine tranne il Padre, neanche gli angeli, neanche il Figlio, e poi l'altro lato della medaglia è la vicinanza di questa ora. Cioè vicinanza e incertezza si riferiscono a una sono una cosa sola. Sapere che la parusia è vicina impedisce che le affermazioni sull'incertezza dell'ora si trasformino in un'attesa tiepida che non determina la vita. E l'ignoranza circa l'ora della parusia invece protegge i membri della comunità della tentazione di voler conoscere esattamente il piano salvifico di Dio. E così queste due cose, la vicinanza e la consapevolezza della vicinanza e l'incertezza, insieme possono portare la comunità a vegliare. L'Evangelista non doveva spiegare ai suoi lettori che cosa intendeva per vegliare. Esistevano veglie di preghiera tra i primi cristiani, come sappiamo che esistevano, praticavano veglie a Qumran o le comunità che appartenevano al movimento del Yahad di Qumran. I molti, così nella regola della comunità, così leggiamo, i molti veglieranno in comune un terzo di ogni notte dell'anno a leggere nel libro, a sputare il diritto e a benedire. E così penso che anche questa nostra veglia anticipata era un incontro, era un esempio di vegliare in attesa del Signore. E vorrei concludere con una preghiera di Karl Rahner, tratto dal libro Tu sei il mio silenzio, il Dio che viene. È una preghiera abbastanza lunga, soltanto un paragrafo. Ecco, mio Dio, è di nuovo avvento. Ancora una volta noi preghiamo le preghiere della nostalgia e dell'attesa, i canti della speranza e della promessa. E ancora una volta ogni miseria, ogni nostalgia e ogni nostra attesa di credenti si concentra nell'invocazione «Vieni». Strana preghiera, perché tu sei già venuto. Hai piantato fra noi la tua tenda, hai condiviso la nostra vita con le sue piccole gioie, la sua lunga monotonia e la fine amara. A che ti potevano più invitare con il nostro, potevamo invitare con il nostro vieni? E tuttavia noi preghiamo ancora, vieni. E tuttavia questa preghiera ci sale dal cuore, come un tempo ai patriarchi, re e veggenti, che videro solo da lungi il tuo giorno e lo benedissero. So che in verità tu sei già venuto, so il tuo nome, ti chiami Gesù e sei figlio di Maria. So in quale luogo e in quale tempo posso trovarti. So cosa hai fatto. Hai assunto una vita umana e ne hai fatto la tua vita. E proprio questa natura umana tu l'hai assunta non per trasfigurarla e divinizzarla, ma per lasciarla scorrere come la nostra su questa terra. Con tutto ciò, a Natale ti diciamo ancora vieni. e siamo certi che verrai, ma non è un venire nuovo, poiché in quella natura umana che per l'eternità hai assunto come tua, non ci hai lasciati mai. Infatti, se tu sei Dio e uomo, uomo e Dio per sempre, allora quella incessante invocazione vieni e per esprimere la sempre più gioiosa certezza che tu sei realmente venuto nel cuore di ogni uomo, ma noi non abbiamo saputo accoglierti perché non siamo ancora venuti a te. Allora vieni, Signore Gesù, non stancarti mai di venire. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie, grazie.
Grazie, grazie. Io voglio fare appena appena un'osservazione, perché nella genealogia, diciamo la genealogia, abbiamo una famosissima omelia di Origene, 27 sui numeri, in cui Origene accosta la genealogia 7, 7, 7, 7 per arrivare alla cifra 42. E la cifra 42 corrisponde, secondo Origene, alle varie tappe che hanno dovuto raggiungere i re prima di arrivare a entrare nella terra promessa. Allora, da una parte il riferimento al numero Davide, che può significare 14, ma dall'altra il punto di arrivo, che è Gesù, cioè Giosuè. E allora, Giosuè è colui che fa entrare nella terra, questa terra che poi viene di fatti goduta grazie alla mediazione di Maria. Per cui Gesù è il nuovo Giosuè, e tutte le generazioni che hanno preceduto Gesù sono indicazioni di cammino verso il raggiungimento della terra promessa. E Origene lega questo al cammino spirituale. Ogni tappa è l'acquisizione di una virtù, poi un atteggiamento da assumere per poter arrivare poi fino all'ingresso nella terra promessa. Ora, questo pensiero di Origene l'ho ritrovato in Pier Damiani, sempre lo sto interessato, e ho detto: ma guarda, per quasi 1000 anni la Chiesa si è nutrita di questa mitologia, 27 sui numeri di Origene, è stata utilizzata tantissimo durante tutto il Medioevo, e soltanto con l'età moderna si è messa da parte questa interpretazione spirituale per arrivare poi alle precisazioni dei fratelli. Mi sembrava utile poterlo tenere presente, perché la tradizione monastica tiene conto di queste 42 tappe della vita spirituale, e il maestro spirituale deve leggere l'Omelia 27 sui numeri, che rimanga alla storia di Israele e permette di interpretare questa genealogia che ruota intorno a Davide, ma la conclusione di questa rotazione intorno a Davide è arrivare a Giosuè, cioè arrivare a Gesù. È una cosa molto interessante.
Sì, sì,
penso. E un'altra domanda che si fa Pier Damiani, dice: ma scusa, ma come mai tutte le donne che erano presentabilissime nella genealogia, Matteo si è fermato soltanto alle donne più o meno, insomma, ma ammesse, e quattro donne che vengono citate sono tutte, insomma, donne un pochino problematiche, prostitute o quasi prostitute, e allora dice: per me la risposta che bisogna dare è che Matteo vuole sottolineare che Gesù nasce a partire dall'umanità decaduta, che trova una sua sostituzione. intercessione unicamente di Maria per il dono personale di Maria, voluto da lei. Quindi la sottolineatura di Matteo è che il Verbo si è fatto carne nella carne umana, con tutte le debolezze e tutte le problematiche della carne umana. E dunque questo significa che è venuto per assumersi il nostro peccato e per portarci, adesso qui vengo la preghiera di Rahner, ad essere partecipi della natura divina. Lui nega la divinità dell'iniziazione, la prosis, della grande creazione patristica, e resta un po' perplesso di fronte a questa preghiera di Rahner alla fine. Tu cosa ne pensi?
Io trovo sempre molto ricche le preghiere di Rahner. Io trovo sempre molto ricche queste meditazioni di Rahner.
Ma chi ascolta questa preghiera a partire dall'Oriente viene piuttosto sconvolto, perché è un'affermazione originaria da Ireneo: Dio si è fatto l'uomo perché l'uomo diventasse Dio. E questo sembra negato dalla preghiera di Rahner, se l'ho capita bene, perché può darsi che non l'abbia capita bene, ma lui nega che ci avessi divini, ed è questa l'affermazione di Teosi.
Cioè piuttosto sottolinea ciò che appena hai detto, che Gesù voleva vivere una vita umana in tutti i sensi di questa umanità. Mi pare che Rahner vuole sottolineare questo.
Solo questo.
Almeno io non
io sono rimasto un po' perplesso. È bella la preghiera, ma come? Un orientale che ascolta una preghiera del genere dice: ma qui siamo di fronte a una separazione delle due nature, non all'unità. Siamo nestoriani. Cioè c'è un monofisismo tipo rovesciato rispetto al monofisismo tradizionale.
Poi questo solo un paragrafo
perché un interrogativo che si fanno gli orientali oggi e che li fa concludere a una eresia dell'Occidente è che l'Occidente di fatto è un monofisita. È un monofisita diverso dai monofisiti antichi che evidenziavano l'unità e l'importanza e la primarietà della natura divina, mentre l'Occidente di oggi non se ne importa proprio nulla e si preoccupa soprattutto dell'uomo, uomo, ma lui non è soltanto l'uomo, è anche Dio. Cioè il concilio di Calcedonia viene in qualche modo messo da parte per evidenziare la centralità dell'umanità, della storicità, della carnalità, tutto vero, ma nella distinzione, non nella separazione.
Certo.
Ecco, questo è
quello che sì, 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 sì. Ma immagino che Rahner vuole rileggere la tradizione in chiave dell'avvento in questa preghiera come attesa da parte dell'uomo. E forse questo contesto spiega.
Sì, lui probabilmente vuole sottolineare. Sì. Io un'altra cosa e poi finisco, perché io abitualmente parlo tanto. Ma l'altra cosa bellissima che hai detto, che mi piace molto, è proprio lo spirito dell'Adventus. Quando io tornai dall'America e avevo l'idea di dare inizio a quello che prego cristiano in Italia, andai a trovare il rabbino Toaf. Era famosissimo. E gli spiegai questa mia intenzione di dialogare con gli ebrei. E lui disse: ma era tanto che aspettavo una proposta del genere. Adesso dobbiamo capire, però, mi ha detto, che noi due, io ebreo e tu cristiano, abbiamo in comune la spiritualità dell'avvento. Perché voi aspettate il ritorno del Signore della Gloria e noi aspettiamo la venuta del Messia. Allora, nella esperienza comune di questa spiritualità dell'avvento, mi disse lui, potremmo sviluppare tantissimo il nostro dialogo tra il cristiano. Cosa bellissima!
Sì, certo.
Molto bello. Tu l'hai rivedita, mi è piaciuto molto.
Scusa Innocenzo, e poi hai avuto un seguito con Toaf in seguito a questa a questa cosa che tu hai detto? Hai avuto un seguito di
discussione? Sì, una cosa molto bella che ho avuto è che il rabbino capo di Genova, che era famoso, rabbino Serra, poi ha fatto l'Agliasso e è andato a vivere in Palestina, proprio a Camaldoli, in uno dei colloqui greco-cristiani per sviluppare questa intuizione che rabbino Toaffa, disse: sentite, io voglio essere molto onesto con voi, certamente non siamo d'accordo, voi aspettate il ritorno del Signore e noi diciamo che non è ancora venuto e aspettiamo il Messia. Però vi posso dire onestamente, dopo questi incontri che abbiamo avuto, che se il Signore vostro, che tornerà alla fine dei tempi, avrà lo stesso volto del Messia che stiamo aspettando noi, io sarò il primo a gettarmi ai piedi per adorarlo. Rabbino Sierra, rabbino capo di Genova. Il pubblico, il pubblico. È una cosa bellissima. Cioè, questo che dice, io accettate la mia sincerità, la mia onestà, no? Io non sono pieno di pregiudizi, per cui certamente non deve essere Gesù. Può essere anche Gesù, ma dobbiamo aspettare la fine dei tempi. E se avrà lo stesso volto del Messia che attendiamo noi, io sarò il primo a piegarmi ai piedi di Lui e adorarlo. Le conseguenze di queste poi, io le ho verificate nel 25° dei nostri colloqui ebraico-cristiani a Gerusalemme. Parlammo, facciamo un'intervista col vice sindaco della Pergola, che era di originario di Firenze, quindi potevamo parlare, era vice sindaco di Gerusalemme, e gli chiesi io, ma scusi, ma a che punto è l'educazione che date ai bambini rispetto a Gesù? È sempre il deviante? È sempre il nemico per eccellenza del popolo di Israele? Dice, no, non è più così. Invece siamo tutti convinti adesso che i bambini devono sapere fin dalle scuole elementari che Gesù di Nazareth è stato il più grande profeta di Israele. E sapete perché? Ci spiegò. Perché il Pentateuco, la Torah, la Bibbia, ha raggiunto i confini del mondo grazie alla profezia di Gesù di Nazareth. E quindi i bambini adesso non vedono Gesù, fin da bambini, fin da elementari, come un nemico del popolo di Israele, ma come un profeta appartenente pienamente a Israele, che in modi assolutamente incomprensibili per loro ha però realizzato la profezia, facendo arrivare la parola di Dio fino a compiuta. È una cosa enorme, è un passo avanti del dialogo ebraico-cristiano questo, cioè che un rabbino capo dica in pubblico questo, che il vice sindaco di Gerusalemme si sia dato da fare, e adesso i testi su cui si formano i bambini comportano questa affermazione. Una cosa enorme, veramente grande. Ecco, quindi si può sperare nell'attesa dell'avvento, sempre nella spiritualità dell'avvento. Scusa, esiste. E chi, ma l'ha detto Gesù, non sa voi sapere i tempi e i momenti? Da quando l'abbiamo interrogato noi, quindi ormai sono passati, dunque dall'80 al 25esimo sarà stato 2005, quindi dal 2005 poi nell'educazione dei bambini, non è più indicato Gesù come il nemico di Israele o il deviante rispetto alla legge, ma come un profeta grande che ha permesso alla Bibbia di raggiungere i confini del mondo. Cosa ha detto?
Volevo sapere l'anno della generazione per cui sono stati educati questi bambini.
Insomma, io l'ho sentito nel 2005, può darsi che le cose si siano sviluppate, non lo so.
Non so se ci sono interrogativi, qualcosa. Beh, insomma, abbiamo visto comunque che il Vangelo di Matteo è un Vangelo che tenta di mettere insieme ed è aperto alla sensibilità pagana e giudaica, e questo che abbiamo sempre visto certe volte, che i predicatori se lo presentano un po' come antigiudaico, no? Matteo, e invece il tentativo
sul capitolo 23 ne ho sentite, però
Comunque, ecco, e allora se ci sono ancora delle lucidazioni, qualcosa che vogliamo, Antonio?
Io volevo fare solo una piccola osservazione, effettivamente a partire anche dalla, che mi ha colpito molto, perché in effetti non mi ero mai soffermata su questo, l'osservazione di Padre Lazzaro sul fatto che in realtà Gesù dice per tutto il tempo del Vangelo di Matteo ai discepoli che sono di poca fede e riconosce invece la fede degli altri. Beh, e questo là però che significa? Che loro non hanno imparato, che non erano dei buoni discepoli di quel maestro? No, io credo, perché in realtà in questo, cioè nell'avere questo fastidio, diciamo, rimane un po' l'idea nostra, probabilmente di origine appunto greco-romana, poi mediata da, magari dai filosofi così seicenteschi, eccetera, della fede come un atto del tutto intellettuale. Mentre in realtà la fede che Gesù chiede è la fiducia, e in questo senso allora la fiducia dell'emorroista, di tutte queste persone, sicuramente è molto più forte di quella, diciamo, che alla fine spesso i discepoli invece testimoniano. E qui mi viene da pensare allora che anche appunto questo nostro chiedere vieni, e qui torniamo all'Avvento e torniamo anche al Vangelo di oggi che dice quel giorno, Matteo spesso dice quel giorno anche tra le parole forse che ritornano, ecco, questo chiedere vieni, allora la fede è proprio questo, cioè aspettare quel giorno e avere fiducia che quel giorno verrà. E qui mi viene in mente un'altra cosa che pure specifica solo di Matteo, direi, che è la parabola delle 10 vergini, in cui effettivamente il problema non è olio o non olio, tanto, quanto la mancanza di fiducia delle 5, che poi restano fuori non perché il Signore è cattivo, ma perché loro erano già da un'altra parte. Ecco, no, così sono
Dovrei aggiungere qualcosa?
No.
Forse la fede in Matteo significa tante cose, e il discepolato, cioè tutti gli evangelisti sono alle prese con la questione del discepolato, e Matteo mette in evidenza che la poca fede non ha nulla a che vedere con la pochezza della comprensione, perché mentre in Marco troviamo questa ripetuta sottolineatura che i discepoli non comprendono, in Matteo il discorso centrale, il terzo discorso che parla del Regno dei Cieli, capitolo 13, finisce con un breve dialogo che sarebbe impensabile per Marco, cioè che il Gesù matteano domanda ai suoi discepoli che avete compreso? Sì, e questo dialogo che finisce il capitolo con le parabole. Poi c'è un altro dettaglio in questo capitolo, che mentre in Marco troviamo questa frase di Gesù che a voi è stato dato il mistero del regno, in Matteo invece a voi è stato dato a conoscere i misteri del regno. Quindi in Marco il mistero del regno viene consegnato senza spiegazioni, in Matteo invece i misteri, al plurale, del regno vengono consegnati ai discepoli affinché i discepoli possano conoscere questi misteri. Quindi questa sottolineatura della conoscenza, la possibilità di conoscere, in Matteo fa parte della sua immagine della sequela e del discepolato. Quindi sia la poca fede sia i misteri erano parte del discorso già in Marco, però Matteo rielabora questi termini secondo la sua visuale del discepolato, o le problematiche con cui i suoi contemporanei o le chiese locali alle quali si rivolgeva con il Vangelo erano alle prese, come possiamo mettere insieme questi aspetti apparentemente contrastanti, cioè che rimaniamo uomini di poca fede, ma uomini e donne che riceviamo i misteri del Regno dei Cieli.
Ma vuol dire che c'è Sant'Agostino che svaluta un po' il livello di Marco, perché dice Marco, il Vangelo di Marco è un po' la traccia su cui Matteo ha lavorato.
Sì, sì, sì.
Però in questi ultimi tempi penso che il Vangelo di Marco è stato molto rivalutato.
Sì, sì, sì,
perché
sì.
Marco, tra l'altro, ha vissuto la passione di Cristo, a quanto pare. Cioè Marco l'ha scritta negli anni 35, quando... mentre invece Matteo arriva dopo la presa di Gerusalemme negli anni 70 più tardi, quindi Matteo poi naturalmente Marco è molto più semplice, ha un linguaggio molto più paratattico, cioè Cristo ha fatto questo, poi questo, quindi è meno leggibile dal punto di vista anche letterario così. Però a me piace molto Marco perché ha questo senso dell'immediatezza della documentazione, anche quello che manca lì, quando finisce dice le donne se ne sono andate perché avevano paura, e poi si finisce lì. Ma è bellissimo il fatto, per esempio, che Marco non enfatizza degli aspetti anche visionari degli altri. Per esempio, quando Marco descrive l'arrivo delle donne alla mattina dopo la morte di Cristo, non parla di un angelo, parla di una persona vestita di bianco, e non cita mai la parola angelo, non cita mai. Io leggo molto volentieri Marco, mentre invece gli altri sono degli intellettuali, non parliamo poi di Luca che è un intellettuale nato, eccetera. Ma a me piace molto Marco perché lo trovo credibile, lo trovo che documenta, appare che dicono che lui ha vissuto la passione di Cristo, l'ha seguita come ragazzino, era un ragazzino, così pare che si dice, credo, no?
Proviamo a sentire.
Sentiamo cosa aspetta. Cioè, il ragazzino lì che scappa e ti lascia il vestito.
Cioè, le ipotesi non mancano, ma certamente che Sant'Agostino, dicendo che Marco era epitomatore forse riassumeva. Sì, e così ha segnato la sorte di Marco fino ai primi decenni dell'Ottocento, quando con l'ipotesi tuttora condivisa delle due fonti Marco è diventato il Vangelo più antico, e poi con l'opera di Vrede a cavallo tra 800 e 900 invece Marco salta fuori come un teologo valente, e a partire dagli anni 80 del secolo scorso invece appaiono monografie e commentari che rivalutano l'aspetto narrativo e l'abilità dell'Evangelista Marco da un punto di vista non tanto l'immediatezza, ma l'abilità narrativa che è molto molto sottile, molto, come dire, cioè che l'apparenza semplice nasconde delle dinamite ben collocate.
C'è qualche altro che vuole qualche altro chiarimento, condivisione? Sì?
Io ho sempre trovato molto misterioso il che è stato detto ma io vi dico.
Ma io vi dico?
Sì, sì.
Ecco, quindi non so, qualche una parola su questo aspetto, della contrapposizione,
Cioè, penso che Gesù o Matteo vuole presentare Gesù come colui che interpreta la Torah in maniera nuova e in maniera autorevole e che vuole risale all'origine dei comandamenti e spiegare i comandamenti con questa enfasi profetica che non semplicemente vuole riscrivere e rendere più rigorosi i comandamenti, ma vuole arrivare all'origine, a Dio e all'intenzione di Dio, e questa formula poi struttura la prima parte del discorso sulla montagna.
Quindi non è una contrapposizione, cioè
magari contrapposizione con gli altri interpreti di Mosè o di della legge.
Io avevo letto un'interpretazione, una lettura, adesso non ricordo più chi era, di biblista, che traduceva, era una cosa recente, insomma, diciamo gli ultimi 6-7 anni, quello diceva, si potrebbe quasi dire invece che mai io vi dico, è stato detto e io vi dico, cioè ci implemento, approfondisco, faccio un passo oltre, invece che la contrapposizione potrebbe interpretarmi in quella direzione.
Sì.
Adesso non ricordo più chi era l'autore. Ce l'abbiamo con me.
Il padre Dupont lo interpretava ora io vi dico. Lui diceva che quel De, non so, si poteva benissimo interpretare ora io vi dico, in senso anche questa autorevolezza di Gesù.
Appunto,
e non c'è una contrapposizione tra il Dio, no, avete sentito che fu detto, eccetera, e ciò che io vi dico, no?
Certo.
Come i miei amici ebrei invece la spiegano, siamo dentro una scuola. Allora, all'interno della scuola i diversi maestri, diversi rabbi, dicevano la propria opinione.
Sì.
Allora, voi avete detto così, tu hai detto così, io vi dico cos'ha. Ma senza accentuare l'alterità rispetto alle altre, ma all'interno della stessa, perché sono almeno 72 i significati di ogni espressione biblica, quindi loro me la risolvevano così questa problematica.
Sì, sì,
sembra che abbiano la loro validità.
Se voi vi fidate di Gesù, va bene, come noi ci fidiamo magari di Rabbi Akiva.
Bene, ringraziamo Padre Laszlo, se non ci sono altre cose, per queste chiavi anche di lettura, no? Per imparare a intanto anche leggeremo la genealogia, perché comincia così il Vangelo. Soffermarsi un po' su questi anche nomi ci fa bene. E comunque, ecco, è un percorso che faremo in questo avvento, se vogliamo. Noi in comunità lo faremo, questo di leggere proprio il Vangelo di Matteo dall'inizio alla fine. Prendere un tempo, durerà 2 ore circa, ma fa bene, perché anche con queste chiavi che ci ha dato il Padre Laszlo,
possiamo.
Sì, quello di Angela.
Ci avete una cosa di Angela?
Sì, sì, sì. E quindi se ve lo ascoltate diventa molto poi comprensibile anche le chiavi che lui ci ha dato per entrare dentro al Vangelo. E quindi poi adesso faremo i diversi testi poi del Vangelo. Grazie anche per la piccola spiegazione al nostro testo di oggi e per la preghiera di Rainer, perché veramente questa la possiamo anche trascrivere e mettere anche nel sito per chi la volesse.
Se la vuoi lasciare?
Sì.
Manderò magari.
Sì. Così la metto nella nostra pagina.
Sì.
La madre ci ha dato un impegno, Adesso ci leggiamo tutti dall'A alla Z il Vangelo di Matteo nella prima settimana di avvento. Trovate il modo e leggetevelo tutto, poi andremo nei particolari. Grazie.
Il compito, ma tu ci hai detto il tempo, lei ci ha dato il compito, però ci ha detto nella prima settimana di avvento.
E certo, perché se no non lo fate più.
No, è comunque anche bello, perché la fine è l'inizio, no? Quello è Emanuele, no? Dio con noi. Allora ci auguriamo, appunto, attendiamo colui che è già con noi, come diceva anche l'Emanuele. E un buon avvento a tutti. Adesso concludiamo con il canto del Padre Nostro e poi la preghiera della domenica. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Preghiamo. O Dio, che per radunare tutti i popoli nel tuo regno hai mandato tuo figlio nella nostra carne, donaci uno spirito vigilante, perché camminando sulle tue vie di pace possiamo andare incontro al Signore quando verrà nella gloria. Per Cristo nostro Signore.
Amen. Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Grazie a Padre Lasco in particolare.
Grazie. Grazie. Grazie.